105 2:50, si sono fatte le 16:30. Entriamo adesso nel secondo approfondimento di quest'oggi. Abbiamo annunciato inizio puntata che avremmo continuato un po' sul filone lasciato l'ultima nella scorsa puntata, ovvero che quello che riguarda la rappresentazione nell'arte della natura, quindi degli animali e di tutto il resto del vivente nel corso della storia, il rapporto che ha con l'uomo che dipinge. Quello che abbiamo fatto la scorsa puntata è un po' una panoramica appunto storica dell'evoluzione di questo rapporto tra arte e non umano, per vedere come si è evoluto nel tempo, quali passaggi hanno rispecchiato anche le evoluzioni storiche che ci sono state all'interno della società umana. Oggi continuiamo su questo solco cercando di andare a citare alcuni, specificatamente due quadri appartenenti alla storia dell'arte in cui si ritrovano delle rappresentazioni storiche appunto dell'evoluzione del rapporto dell'umano con il non umano. Quindi prenderemo in esame due quadri nello specifico, andremo a vedere che cosa rappresentano dal punto di vista proprio visivo e anche simbolico. Andando così a incrociare l'arte con l'evoluzione di ciò che abbiamo definito come appunto storia della zootecnia in qualche puntata fa. Per vedere come appunto l'arte sia d'altronde uno specchio dei tempi, soprattutto quando si parla dei secoli che ci precedono. E nell'evoluzione del rapporto tra umano e non umano inevitabilmente si inserisce anche l'arte e chi dipinge. Allora, il primo dipinto che andiamo ad osservare è un dipinto che si chiama L'Annunciazione, ovviamente, niente di non un titolo particolarmente fantasioso, d'altronde è esattamente ciò che rappresenta. Il suo autore è Lorenzo Lotto. Abbiamo preso questo esempio di quadro che possa essere simbolico per il rapporto umano-non umano dal libro di Massimo Filippi e Filippo Trasatti, Crimini in tempo di pace. Edito da Eleutera, sottotitolato La questione animale e l'ideologia del dominio. Quindi all'interno di questo libro si parla appunto di queste tematiche e ad inizio del volume si trova un capitolo intero dedicato a questo quadro, perché evidentemente appunto ha diverse cose da dirci. Questa annunciazione che molti di noi, di voi, avranno studiato anche in storia dell'arte a scuola, quindi se ve la andate a cercare sicuramente l'avrete già vista, insomma non è proprio un'opera di nicchia, risale più o meno agli anni 30 del 500, quindi un'epoca che abbiamo anche affrontato quando c'era la nostra ospite Gaia qui in studio la scorsa settimana. Ed è un'opera che in questo momento si trova esposta al Museo Civico di Recanati, quindi se la volete andare a vedere si trova lì. E sostanzialmente si tratta, come dice il titolo stesso, di una scena dell'Annunciazione da parte dell'Arcangelo Gabriele a Maria all'interno della sua camera da letto, nella sua abitazione. Fino fino a qui potrebbe anche non esserci nulla di strano, è una delle centinaia di annunciazioni dipinte in quel periodo, ma di fatto ciò che colpisce principalmente una volta visto il quadro è il posizionamento da parte dell'autore al centro della scena, quindi anche cogliendo l'attenzione anche ad un primo sguardo dello spettatore stesso, la presenza di un gatto o una gatta, come giustamente viene detto anche nel libro, che viene dipinto in questo momento di annunciazione, in cui le emozioni provate o comunque esibite da parte di questo animale sono un misto tra stupore, paura, preoccupazione, comunque un irrigidimento che si vede anche fisicamente espresso con il dorso inarcato, no? Del gatto nella tipica posa da difesa o da attacco. La coda è rivolta verso il basso e sembra effettivamente pronto o pronta a compiere un balzo per lasciare il più velocemente possibile la stanza in cui si trova, che è la stanza in cui avviene l'annunciazione a Maria. Una volta visto questo quadro, sorge abbastanza spontanea la domanda del perché a questo gatto venga dato un ruolo così centrale, così principale nella composizione geometrica del quadro, no? Solitamente all'interno dei quadri più famosi l'animale, come abbiamo già visto, soprattutto quello domestico, viene sempre marginato in un ruolo appunto di contorno, in un ruolo decorativo, in un angolo, come i cani accucciati ai piedi del proprio padrone o appunto negli angoli delle stanze. In realtà questo gatto è proprio il centro della figura, di tutta la raffigurazione. Ora è chiaro che l'analisi di questo quadro, come qualsiasi analisi si faccia, non può essere oggettiva, no? Nel senso che andremo a interpretare secondo la linea guida degli autori di questo libro che cosa rappresenta quel gatto al centro della stanza, però ovviamente non si può avere la pretesa né di riprodurre un'interpretazione che voleva essere quella originale dell'autore, né così una rappresentazione oggettiva. Ogni persona che guarderà quel quadro chiaramente avrà delle impressioni diverse, forse anche questo è il bello dell'arte, delle opere d'arte. Tuttavia ci permettiamo di azzardare questo tipo di analisi su questo quadro proprio per la sua composizione particolare, come forse non faremo su tanti altri quadri in cui di gatti ce ne sono molti altri, ma ripeto, in posizioni magari estreme nella geometria del quadro, no? Un po' più di confine, più di cornice, di decorazione. Vado a leggere alcune righe dalle prime pagine di questo capitolo. La posizione che occupa all'interno di un dipinto che raffigura una delle scene più sacre della nostra tradizione non può che colpire e va interpretata come una componente tutt'altro che trascurabile dell'annunciazione stessa. Questo gatto, cioè, non è una sorta di simbolo artistico più o meno codificato, come il demonio o il male, o la mera rappresentazione di un comune animale domestico al fine di rendere più realistica la scena. Per capire il senso della presenza di questo enigmatico animale nel dipinto di Lotto, è necessario descrivere che cosa c'è e che cosa sta accadendo intorno a lui o lei. Ci troviamo nella camera da letto di Maria, una camera ordinata, pulita ed essenziale, con un letto a baldacchino, un leggio con un libro aperto e una mensola dentro e sopra la quale vi sono alcuni oggetti di uso quotidiano. Sulla parete posteriore si apre un'ampia porta a volta attraverso la quale intravediamo un loggiato e un giardino solitario e molto tranquillo, dove spiccano un cipresso, un pino marittimo e un pergolato, a cui è facile immaginare che qualcuno attenda ogni giorno con grande cura. È una mattina luminosa. Maria si è appena svegliata e, avvolta nel dolce torpore del primo risveglio, si è inginocchiata sul leggio e sta pregando.
Domanda teologica: chi prega Maria?
Hai ragione.
Il figlio che ancora non ha avuto.
Sempre Dio, comunque.
Ok.
Infatti, come invocato, a questo punto accade il miracolo. Dall'alto, sospeso su una nube, Dio irrompe dal cielo con le sembianze di un uomo, maschio, bianco, adulto e di ceto elevato, come si evince dalla ricchezza delle sue vesti. Pur avendo un corpo, questo non sembra gettare alcuna ombra, sembra fatto di una materia differente da quella dei corpi comuni. Le braccia di Dio sono protese in avanti, con le mani unite, in un gesto che, indicando perentoriamente verso Maria, sta a metà tra l'intimazione a sottomettersi e l'allusione a una vera e propria penetrazione. Sotto di lui e a destra di Maria, in una posizione che la bidimensionalità del quadro fa apparire un po' più elevata rispetto a quella di lei, c'è l'arcangelo Gabriele, un altro maschio, ma più giovane e meno etereo del primo. Questi, infatti, pur avendo una carnagione nivea e i capelli biondi, esibisce un corpo ben tornito che proietta un'ombra densa sul pavimento della stanza al pari di Maria e del gatto. Quindi, giusto per capirci, al di là della presenza del gatto e appunto di questo animale al centro della scena, anche gli stessi protagonisti umani sono assolutamente così, ci parlano e sono abbastanza eloquenti su che cosa devono rappresentare, che messaggio ci portano. Approfondiremo poi nelle righe successive proprio il loro simbolismo. A seguito di questa irruzione, Maria si volta verso di noi. È l'unico personaggio che ci guarda. Dio e Gabriele hanno gli occhi puntati su di lei e il gatto su Gabriele, con un'espressione stupita e impaurita, come potrebbe essere altrimenti. Ha i palmi delle mani aperti e ciò, a prima vista, parrebbe indicare un segno di resa e di accettazione del comando divino, un assenso già dato a quanto dovrà necessariamente accadere. Maria, con la forza di una timidezza invincibile, sembra chiedere, ammiccante, la nostra approvazione per la sua scelta obbligata e la nostra solidarietà in questa prova che apre all'opera della salvezza, che in quanto umani a lei identici non può che prevederci e includerci, se accettiamo anche noi di assoggettarci al e di farci soggetti del piano divino. Quindi passiamo a tutto ciò che riguarda gli indizi nel dipinto su ciò che questo dipinto vuole rappresentare, o meglio, la presenza del gatto rappresenta una vera e propria separazione sublimata nel momento dell'annunciazione tra uomo e natura. Ovviamente con natura intendo tutto ciò che non è umano, anche se è una definizione strumentale non sempre condivisibile, anzi. Però è appunto una definizione che utilizziamo per comodità, per così dire, proprio perché la cesura, diciamo l'allontanamento tra uomo e ciò che lo circonda è appunto un processo storico, filosofico, politico e così via che appunto definisce la natura come qualcosa di altro da sé. Da che cosa si deduce che questo quadro rappresenta anche questo aspetto, cioè la separazione tra uomo e natura? Andiamo a leggere. In primo luogo ci troviamo in una camera da letto, uno degli spazi più privati che l'umano, ormai separatosi dalla natura, si è assegnato. Uno spazio privato che ha perso la caratteristica più tipica della tana animale, che, come ci ricorda Serres, e come vedremo nel prossimo capitolo, è porosa, ricca di fori, passaggi, porte, attraverso i quali l'abitante e ciò che nell'ambiente lo circonda sono in continua comunicazione. La camera da letto, metonimia dei luoghi propri dell'umano, è invece ermeticamente chiusa dall'esterno, è il luogo di un proprio che può rimanere tale solo evitando ogni contaminazione con un esterno relegato in un irrappresentabile fuoricampo. Quindi anche lo spazio di ambientazione dell'Annunciazione non prevede componenti al di fuori dell'umano, tranne il gatto, che non siano appunto relegati al ruolo di estetica bellezza di un paesaggio lontano. L'Annunciazione a Maria poteva avvenire in qualsiasi luogo, anche al di fuori di un ambiente urbano, invece lo si sceglie di rappresentare proprio nella zona più umana possibile, quella di una camera da letto di una persona. No. Va sottolineata l'esclusione della natura, che come detto si trova relegata al di fuori della stanza. La natura ha cioè perso ogni connotato di mondo ambienti con una sua storia, le sue opportunità e le sue insidie, per diventare un mero fondale di teatro, utile palcoscenico per le imprese e le vicissitudini umane, qualcosa di addomesticato, che può assumere di volta in volta i tratti dell'irrazionalità selvaggia da controllare e soggiogare, o quelli edenici di un giardino paradisiaco da ritrovare e in cui reimmergersi, o quelli rigorosi di una legge naturale a cui conformarsi senza riserve. Ma dicevamo che, a parte la relegazione della natura a mera decorazione, anche gli stessi personaggi umani rappresentano, sono lo specchio di una società organizzata gerarchicamente, soprattutto per il pensiero e le dinamiche dell'epoca, con una sottomissione dal divino all'uomo e dall'uomo sull'uomo, quindi così queste gerarchie terrene e celesti che si ritengono inscalfibili. Ed è qui che Lotto ha dipinto inconsapevolmente, ma non per questo meno efficacemente, un'architettura che non è tanto quella della Camera di Maria, dell'edificio di cui fa parte, del giardino che la circonda, quanto piuttosto un'architettura biopolitica, l'architettura dei corpi presi in un sistema complesso di relazioni di potere di cui sono testimonianza. 1. La posizione dei personaggi raffigurati, disposti lungo una rigida scala gerarchica che va da Dio alla donna. 2. Le loro posture, che descrivono una catena di comando che inizia con il sovrano, fondatore della legge, per arrivare fino a chi è completamente soggetto ad essa, passando per il potere esecutivo di chi rappresenta il sovrano in terra. 3. La differente natura dei loro corpi, che si fa sempre più spirituale o, che è lo stesso, sempre meno animale, man mano che si sale verso l'alto. 4. Il regime degli sguardi, che hanno perso ogni forma di reciprocità. In questo contesto parliamo invece della figura del gatto. Perché il gatto è rappresentato così disperato a voler uscire dalla stanza, e che ruolo ha all'interno del dipinto? È a questo punto che il gatto esige di lasciare la stanza, o meglio cerca disperatamente di allontanarsi da un luogo che per lui o per lei si è fatto estremamente pericoloso. Il gatto sembra comprendere perfettamente che l'annuncio dell'arcangelo, che non a caso non smette di fissare, è molteplice, che non stiamo assistendo ad un'annunciazione, ma a più annunciazioni, tutte inestricabilmente legate tra loro. L'annunciazione della nascita dell'uomo Dio, l'annunciazione di un Dio antropomorfizzato, l'annunciazione della nascita dell'animale, con la maiuscola, come irriducibile differenza dall'umano, con la U maiuscola, a partire dal quale quest'ultimo può dare corso alle sue magnifiche sorti progressive. Se se l'acquisto dell'immortalità e del potere sovrano si realizza attraverso una spiritualizzazione che esclude la mortalità dei corpi e l'impotenza della bestia, il gatto del dipinto non è allora né un gatto qualsiasi, né la figura di un animale così frequente nelle rappresentazioni del nostro immaginario, né un'allegoria di tutti i gatti della terra. Egli o ella è un gatto reale che non intende essere catturato dentro la struttura del sacrificio per essere espulso in un fuori assoluto. In altri termini, questo gatto reale comprende che la scena in cui si trova è l'espressione di un momento chiave nella storia della domesticazione, infatti nel pieno fiorire dell'umanesimo e alle soglie della rivoluzione tecnoscientifica moderna, che inasprirà a dismisura l'oppressione degli animali fino a prevederne l'assoggettamento totale e l'eliminazione su scala industriale. Questo gatto reale è testimone del funzionamento di quella che Giorgio Agamben ha definito la macchina antropologica e del passaggio della sua variante premoderna a quella moderna. La macchina antropologica è un dispositivo complesso che permette la formazione dell'umano e dell'animale e produce letteralmente tali singolari collettivi, comprimendo la complessa variabilità fenomenica della vita. Ci sono gli uomini, le donne, i bambini, gli anziani, i feti e gli oltrecomatosi, gli umani vivi e quelli morti, gli appartenenti a etnie e culture umane da una parte e tutti non umani, dalle pulci alle scimpanzé e l'innumerevole schiera di individui e gruppi umani che agli animali sono stati o sono equiparati dall'altra. Il gatto, in questo senso, sta cercando di sottrarsi a un destino che lo considera già morto. Sta riprendendosi la possibilità di rispondere no all'annunciazione della Trinità Dio, umano, animale. Il gatto cerca di richiamare la nostra attenzione sull'insostenibilità ontologica e politica delle linee di confine e sui disastri storici che hanno prodotto e che continueranno a produrre. Questo quindi questa era un'analisi del dipinto dell'Annunciazione di Lorenzo Lotto, presente sul libro Crimini in tempo di pace, i cui autori sono Massimo Filippi e Filippo Trasatti.
E lo vogliamo dire che noi siamo solidali al gatto, perché se questa Annunciazione ha messo Gesù a somiglianza dell'uomo, c'è da vergognarsi.
E passiamo adesso invece al secondo dipinto interessante per quanto riguarda, diciamo, la relazione umano-non umano e la sua rappresentazione nell'arte. Stiamo parlando di Lise e i suoi cuccioli, un dipinto che è stato citato all'interno dell'intervista condotta alla ricercatrice universitaria americana Susan McHugh, che compare nel documentario che parla di randagismo, intitolato No Pet, di Davide Maiocchi. Ricordiamo che questo documentario è stato proiettato qui in radio e presentato anche qui ai microfoni, quindi trovate tutte le informazioni possibili e immaginabili a riguardo tra i podcast, ma anche online. Se l'avete visto, vi ricorderete anche questa video intervista condotta a questa ricercatrice, che è molto interessante perché racconta di appunto questo particolare quadro che risale alla metà del XVIII secolo. In questo caso siamo passati quindi dal gatto dell'Annunciazione invece ad una protagonista canina, questa cagna che viene dipinta assieme ai suoi cuccioli in questo dipinto di Jean-Baptiste Houdry. in cui viene rappresentata questa cagna Liz che all'interno di una stalla è dipinta come coricata per terra e viene sta allattando in questo momento i suoi numerosi cuccioli da poco nati. In una rappresentazione abbastanza realistica si vedono alcuni cuccioli che dormono uno sull'altro, altri che stanno poppando, così nel tipico groviglio di corpi delle cucciolate canine. Liz è una cagna che considereremmo tra virgolette da caccia, quindi una razza che soprattutto ai tempi ma ancora oggi viene utilizzata all'interno di questa attività, ma in questo momento all'interno di questo quadro il suo ruolo è assolutamente un altro. La sua figura è il simbolo dell'amore materno, della pazienza, della dolcezza, della cura verso i suoi cuccioli. Il suo sguardo è rivolto verso lontano in una sorta di antropomorfizzazione di questo atteggiamento, perché è uno sguardo che assume una posizione di un'idea di riflessione, di assortimento nel vuoto, che insomma è un tipo di atteggiamento che non è per niente scontato da affibbiare ad un cane, soprattutto per la mentalità dell'epoca. In questo quadro il rimando alle tipiche scene del sacro che venivano dipinte ai tempi è assolutamente evidente, perché nella stalla vige un buio, un'oscurità abbastanza imponente, ma nel giaciglio, nel punto in cui si trova la cagna Liz, arriva un raggio di luce quasi angelica dal cielo che illumina il suo capo, quindi elevando questo sguardo molto umano, se vogliamo, e alcuni dei corpi dei cuccioli. Tutti i cani sono bianchissimi, quindi il biancore del loro pelo è quasi immacolato in questo colore simbolico di purezza. E Susan nell'intervista parla di una vera e propria Madonna canina, una rappresentazione di questo tipo. E difatti il quadro ha provocato un grosso scandalo all'epoca. Ricordiamo che siamo nella metà del XVIII secolo, perché una canificazione di una delle figure sacre più importanti della religione come Maria ovviamente era qualcosa di inaspettato e anche inaccettato da molti. Però, come dire, tutto il resto del dipinto produce in realtà uno stile classicissimo. Non era intenzione dell'autore quello di sovvertire completamente l'ordine artistico dell'epoca, no, ma evidentemente solo di buttare questo sassolino un po', forse anche provocatorio, di questa metamorfosi artistica interspecifica. Ci sono anche altre riflessioni da fare sulla rappresentazione simbolica di questo quadro. Infatti la rappresentazione della cagna Liz con i suoi cuccioli è una rappresentazione di genere che più tipica non si può, perché rispecchia molto le idee del tempo. Si tratta infatti di una cagna femmina idealizzata, pura, no? Bianca nel suo candore e dipinta in quello che viene concepito come il compito femminile per definizione, quindi la riproduzione e la cura della prole. E la cura, la gentilezza e il candore che vengono ispirati da questo quadro sono identificativi di questo concetto idealizzato di madre. Interessante soprattutto il fatto che i cuccioli che nutre sono perfettamente somiglianti a lei in tutti i suoi loro aspetti fisici, quindi si introduce con questo quadro anche la concezione di razza che in quel periodo stava prendendo piede, quindi l'idea che la propria prole debba somigliare a se stessi. Si comincia a sostenere proprio l'idea di un proseguimento genetico, quindi della razza, proprio come si cominciava a fare anche con gli esseri umani. E questo non è un caso, ma è proprio specchio di una fase storica precisa, perché soprattutto per quanto riguarda i cani, in quel periodo lì i cacciatori di volpe dell'Inghilterra stavano cominciando per la prima volta nella storia a tenere degli elenchi scritti delle selezioni delle razze canine da caccia, quindi si stava effettivamente compiendo per la prima volta una registrazione della selezione delle razze canine. Questo monitoraggio del patrimonio genetico delle varie razze di cane porta a un'esclusività, una ristrettezza sempre più fine delle varie razze di cane, che quindi cominceranno ad assumere valore come è ancora oggi. Quindi questo quadro ha più strati, diciamo, di simbolismo per ciò che riguarda la relazione umano-non umano, ma anche umano-umano, ecco, per così dire, perché appunto la registrazione della vita, della biologia, può essere considerato uno dei punti di partenza del cosiddetto biopotere. Quindi anche secondo la ricercatrice intervistata, questo dipinto di Udry si inserisce benissimo come rappresentazione artistica dell'inizio di queste pratiche. Take me down a river, push my head down a wall. Quindi, nonostante per radio non vi possiamo far vedere i quadri di cui stiamo parlando, comunque vi invitiamo e speriamo che siate riusciti a seguire la descrizione di questi due quadri interessanti per ciò che riguarda la relazione tra arte e società, quindi relazione anche tra umano e non umano. Adesso si sono fatte le 17:00, quindi noi di Liberation Front da questi microfoni vi saluteremo. Ci risentiremo però sempre il prossimo mercoledì dalle 15:30 alle 17:00 e vi lasciamo nelle sapienti mani di Spot, la trasmissione di sport popolare del palinsesto blackoutiano, augurandovi un buon proseguimento di serata a tutti e tutte. Ciao, ciao, ciao.